Matteo 16, 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Ecco, siccome in questo versetto mi colpiva proprio il fatto che dice prenda la sua croce, cioè la croce è come un'arma di guerra, di battaglia, per combattere la guerra della vita per mezzo della fede. Quindi la croce, lo sappiamo tutti, è il perno della nostra salvezza, della nostra salvezza e della nostra speranza eterna, perché in essa Gesù, il Figlio di Dio, ha compiuto un sacrificio eterno per noi, riscattandoci dal peccato. Ma non c'è solo il riscatto del peccato. Qui c'è proprio nella croce, c'è un concetto, ci sono dei concetti così importanti che io brevemente rammenterò con queste parole dal pulpito. Quindi il titolo è La croce, arma di guerra. A causa del peccato, Dio avrebbe potuto distruggere tutto e fare una nuova creazione, perché in Numeri 14 dice: l'Eterno disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo e fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste, lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di lui. E Mosè disse all'Eterno: maludranno gli egiziani. Voi questo passo lo conoscete, per dire che cioè non è un peregrino pensare che Dio avrebbe potuto distruggere Satana e gli uomini e fare un mondo nuovo. Ma invece ha fatto qualcosa, ha programmato qualcosa nella Trinità, per cui è stato necessario una nuova creazione, una creazione nuova, spirituale, lasciando quella vecchia, e con Satana, con il peccato dell'uomo, eccetera. Quindi questa croce non è solo una sorgente di sangue per il perdono dei peccati, è anche una morte che ha un valore straordinario per i credenti. Per cui, siccome noi abbiamo letto quel libro Non più io ma Cristo, io sono tornato a leggere il capitolo secondo che riguarda la croce di Cristo. E in effetti ho ricavato un grande insegnamento, una grande gioia nel leggerla ancora una volta, perché le cose spirituali non si capiscono tutte in una volta. Qui siamo in famiglie, in tante persone, famiglie. Ognuno viene con la sua esperienza di fede, con la sua maturità di fede, con un cuore più o meno umile, più o meno disposto ad ascoltare, più o meno disposto a partecipare, per cui ognuno capisce quello che può in quel momento. E io avevo bisogno di tornare a leggere questo capitolo per capire alcune cose molto importanti che sono utili per la preghiera, sono utili per la Chiesa, sono utili per formare in me un amore e un cuore nuovo. In Romani capitolo 12, parlando della consacrazione a Dio, parla di un rinnovamento della nostra mente, dei nostri pensieri. Cioè noi dobbiamo rinnovare i nostri pensieri e la croce di Cristo è il perno, è la potenza che Dio usa per mezzo dello Spirito Santo per operare anche oggi nelle chiese. La Chiesa, la croce è stata stabilita 2000 anni fa, in quello che la Bibbia chiama gli ultimi tempi, secondo il Signore. E noi, dopo 2000 anni, abbiamo ancora, e lo vediamo guardandoci in faccia, guardiamo che questa croce funziona, perché nonostante tutto noi siamo qua perché abbiamo capito l'importanza di questo atto meraviglioso di Cristo e di quello che ha rappresentato anche in funzione poi dell'Antico Testamento. La croce di Cristo è venuta dopo che il primo patto secondo la legge aveva fallito, non aveva portato il compimento che il Signore si aspettava. Quindi la croce è il perno della potenza di Dio per agire nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Quindi, come abbiamo letto in Matteo 16, 24, come dice Gesù ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora, questo rinunciare a se stessi potrebbe essere anche tradotto come morte, deve morire. E come dobbiamo morire noi per rinunciare a noi stessi, dato che non ci è chiesto di vivere per Lui? Come possiamo morire a noi stessi? È accettando e per noi il sacrificio della croce, la morte di Cristo. La morte di Cristo, di Cristo ci deve accompagnare tutti i giorni della nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Io ritengo, almeno per me, cioè quando mi sveglio al mattino, quando alla sera chiudo la giornata, ci deve essere un motivo di preghiera. Io penso che ci siamo posti il problema quando è che la nostra preghiera è veramente accettevole a Dio. Forse ci siamo chiesti, sto pregando bene, sto pregando male, qual è il modo per pregare? Un modo per pregare non è certo quello di pregare solo per se stessi in modo egoistico, ma è quello di pregare avendo avendo nel cuore l'opera di Cristo che ha rinnovato la nostra vita, e quindi pregando con uno spirito di amore e di carità per le persone che conosciamo, non solo, ma soprattutto la Chiesa, soprattutto le sofferenze che vediamo nei fratelli o attorno a noi. E poi pregare anche per il mondo, perché c'è scritto in Prima Timoteo al capitolo 2 che il Signore vuole salvare tutti gli uomini, quindi noi possiamo allargare la nostra preghiera a tutti gli uomini del mondo. Ecco, questa cosa è importantissima. E perché avvenga questo rinnegamento è necessario appellarsi alla morte di Cristo, perché il Signore ci ha messo davanti la croce, Gesù crocefisso. Non per niente l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi al capitolo 1 parla sempre della... Noi predichiamo Cristo crocefisso per la vostra salvezza. Quindi perché Cristo è crocefisso? Perché il Figlio di Dio è venuto dal cielo e invece di fare una passeggiata nella creazione come re si è sobbarcato il compito, d'accordo col Padre, di perdonare i peccati, prendere su di sé i peccati del mondo e portarli sulla croce. Perché ha fatto questo? E lo ha fatto per tutti gli uomini, tutti i figli di Adamo. Non l'ha fatto soltanto per i giudei, ma l'ha fatto per tutti gli uomini. E quindi questo compito così gravoso e importante ha un significato importante. Per cui noi di solito conosciamo il perdono dei peccati per mezzo del sangue, per mezzo del sangue di Cristo. Ma il sangue è un emblema anche del fatto che lui è morto per spandere il suo sangue. Quindi la croce non la possiamo dividere, non la possiamo spezzare, ma la croce noi la dobbiamo capire cosa ci ha voluto dire la Scrittura attraverso le lettere dell'Apostolo Paolo, eccetera, perché la rivelazione più grossa riguardo alla croce ci viene dalle lettere dell'Apostolo Paolo, la lettera ai Romani e le altre lettere agli Efesini, ai Corinti. Quindi adesso andremo a leggere in Prima Corinti 15, dal versetto 45. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terreno, tali saranno anche i terreni, e quale è il celeste, tali saranno anche i celesti. Come abbiamo portato l'immagine del terreno col peccato, come abbiamo portato l'immagine del terreno vivendo nel peccato, così porteremo anche l'immagine del celeste. Or, questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, questi versetti sono molto importanti perché dicono la causa perché Gesù ha dovuto morire. Poteva farsi anche solo una ferita e poi tornare a vivere, ma no, lui ha dovuto morire e stare nel sepolcro 2 giorni, 2 notti. Noi dobbiamo capire perché era necessario la morte di Gesù affinché noi morissimo. Cioè, se noi non ci sforziamo con umiltà a capire la croce nel suo insieme, il sangue e il sacrificio, la morte e la resurrezione, noi perdiamo una cosa molto importante, perché il fatto di morire a noi stessi per poter seguire Gesù in questa vita è un fatto spirituale per lo Spirito Santo. Noi che veniamo qui a celebrare un culto, perché abbiamo delle persone che debbono portare dei pensieri? Perché è necessario continuamente che tutta l'ampiezza e tutta la potenza del Vangelo entri nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che di solito si ha in una chiesa. Lo Spirito Santo è la realtà della fede che può cambiare il nostro cuore, il nostro modo di pensare, il nostro modo di giudicare noi stessi e gli altri, come è stato detto qui alla Santa Cena. Il giudizio nostro può cambiare e diventare quello che Dio vuole. Allora noi saremo morti con Cristo. Morire con Cristo vuol dire, qui, in questo passo di Prima Corinzi 15, vuol dire che da figli di Adamo, qui dice, allora, torniamo al versetto 45, così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificato. Chi è l'ultimo Adamo? Gesù. È Gesù che ha riassunto in sé tutti gli uomini. È andato sulla croce per tutti, anche quelli, per quelli che non credono, come ci dice continuamente il nostro fratello. Noi nasciamo avendo già la possibilità di diventare credenti per mezzo di un atto di umiltà e di contrizione dei nostri peccati. E nella scrittura ci sono tanti esempi di persone che prima erano come Giobbe titubanti e poi alla fine il capitolo 45 dice: io mi ravvedo e mi pento. E da allora il Signore gli ha dato gloria. Voglio dire che noi possiamo avanzare nella fede, noi possiamo avanzare in questo cammino attraverso una conoscenza maggiore della croce di Cristo, perché non è solo il sangue che ci perdona i peccati, Il perdono dei peccati è solo una parte della croce. Noi abbiamo bisogno di morire a noi stessi, altrimenti rimaniamo egoisti come eravamo, continuiamo. Sì, è un bravo credente, però pensa solo a se stesso. Però si preoccupa solo del perdono dei peccati. Ma dov'è l'amore? L'amore di cui parla il Vangelo viene solo dalla morte a se stessi. Cioè, se noi non arriviamo a concepire per noi stessi, non giudicando gli altri, noi dobbiamo perdonare tutti le persone, anche i nemici, hai capito? Ma però, voglio dire, uno se vuol crescere nella fede deve porsi questo problema. Come posso cambiare? Perché il sacrificio di Cristo è stato fatto proprio per questo. Prima eravamo figli di Adamo, prima di conoscere Cristo. E il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. E Gesù è l'uomo che ha riassunto in sé tutti gli uomini. E questo fa sì che tutti gli uomini sono peccatori. Perché diciamo che gli uomini sono peccatori? Perché sono nati in Adamo. Se Adamo non fosse esistito, perché è così importante la scrittura che unifica in un'unica persona creata tutta la creazione? Perché Gesù vuole che capiamo che c'è stato qualcosa, la gravità del peccato e la gravità di Satana che si è impossessato dell'uomo e del nostro cuore e della nostra mente. Noi siamo inflazionati a causa del mondo che ci circonda e della nostra anche cocciutaggine, siamo inflazionati da Satana e dal mondo che ci circonda. Dobbiamo, se vogliamo uscire dalla schiavitù del mondo e di Satana, noi bisogna che pensiamo ogni giorno anche di morire per salvarci, per avere la gioia della salvezza, per avere l'amore che Dio ci dice di avere già in questa vita, nella Chiesa, per i fratelli e per tutti, per tutto il mondo. Allora, l'ultimo Adamo è spirito vivificante, però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale. Infatti noi siamo nati peccatori e non conoscevamo Cristo se non religiosamente. Poi viene ciò che è spirituale, il primo uomo tratto dalla terra è terreno, il secondo uomo è dal cielo. E Gesù, venendo sulla terra, ha raccolto in sé tutti i peccati di tutti gli uomini di ogni tempo, anche quel passato, presente e futuro. La croce ha una data storica, ma ha una valenza eterna, quindi è meraviglioso considerare che la croce, che poi io mi baso su questi versetti, ma se voi andate, prendiamo altre parti delle lettere, questo fatto viene sviluppato molto meglio. Io voglio solo farmi un assaggio di quello che la croce può fare, affinché noi usciamo dal concetto che la croce è solo il sangue, ma è anche una morte al mondo, una morte a se stessi, perché si manifesti in noi per lo spirito l'amore che diciamo di avere, ma non sempre c'è. Versetto 47, il primo uomo tratto dalla terra è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terreno? Tali sono anche i terreni. E infatti noi, finché non ci siamo battezzati, eravamo come tutti, e qui ci guardiamo tutti insieme perché siamo stati tutti così. Perché tale il terreno, tali sono i terreni. Quale il celeste, tali sono anche i celesti. Ecco l'importanza dei battesimi che abbiamo avuto nella nostra Chiesa e della possibilità di avanzare nella conoscenza del Vangelo e della croce che sta al centro di tutto il nostro, la nostra salvezza e del nostro culto. Quindi, quale il celeste, tali sono anche i celesti. Coloro che si sono battezzati devono fare un percorso. Io devo dire che certe cose anche in passato non le ho capite, le ho capisco solo adesso. Quindi io vi esorto a affrontare il problema per mezzo della letteratura che c'è, per appropriarvi di queste cose, per uscire dall'inganno del mondo. Se noi non capiamo che oltre al sangue che perdona i peccati c'è anche la morte, allora abbiamo capito la metà della croce. E come abbiamo, versetto 49, come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio. Cioè la carne, noi dobbiamo uccidere lo spirito, Galati 5, 16, 18, camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne, perché se uno cammina per la carne non è un credente, non fa altro che dire di essere credente senza esserlo. E purtroppo noi vediamo in questo mondo di religiosi con le cose turpi e le cose malvagie che succedono, quindi per noi non deve essere così. Or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare l'incorruttibilità. Vedete che esortazione che fa l'apostolo Paolo? Ma se voi non fate questo passo, se voi non vi mettete nella posizione di essere figli di Adamo nel peccato per la carne, cioè la carne in me ha lo stesso valore che portò Dio a scacciare Adamo ed Eva dal giardino e a piombarli in un mondo dove c'erano le erbe amare, dove c'era il peccato, dove Satana e il mondo è piombato nella morte, la morte alla quale purtroppo dobbiamo arrivare tutti. La morte è il segno del peccato di Adamo. Chi di noi può dire che non ha davanti a sé la prospettiva di morire? Se uno dice io davanti a me vivrò in eterno, ma se no, noi siamo figli di Adamo e siamo nel peccato per la carne che ci caratterizza con tutte la sua incorruttibilità. Ecco, quindi si tratta qui, in questi due uomini, Adamo prima, poi il primo, l'ultimo Adamo e il secondo uomo che è il celeste, si tratta di fare, quando leggiamo la scrittura, di unificare e di entrare in possesso di questa realtà spirituale che lo Spirito Santo vuole che fiorisca in noi, per capire veramente che il mondo attorno a noi è un disastro, per separarci dal mondo, ma non per disprezzarlo, per diventare discepoli, per diventare, per amare il mondo, per essere un esempio anche nelle famiglie che viviamo. Perché se non li amiamo, la nostra parola non ha nessun effetto. Se noi non amiamo attorno a noi la gente, o se non amiamo la Chiesa, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Capito? Cioè, quindi io vi dico che bisogna che riflettiamo su queste cose. Adesso andiamo in Efesini 2. Efesini 2. Dal versetto 1. E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Vedete come la scrittura è il libro di Dio, perché non si contraddice mai. Cioè quello che è scritto da una parte in un certo tempo non contraddice tutto quello che è scritto dalle altre parti. Allora qui l'apostolo Paolo dice: e voi pure avvivificati, voi che avete cominciato, siete usciti dall'incredulità, avete cominciato a credere, voi eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, è avvenuto in voi un cambiamento epocale per mezzo dello Spirito Santo che il Signore ha lasciato. Io vado in cielo, ma non vi lascio orfani, vi do lo Spirito Santo. Quindi c'è tanto da fare. Uno che si ha creduto e si è battezzato ha tanto da fare, ha un cammino davanti, ha un cammino. E per capire il nostro cammino, l'apostolo Paolo cosa fa nei due versetti che seguono? Ci fa vedere come eravamo prima. Confrontatevi allo specchio, andate davanti allo specchio. Voi eravate così. Voi eravate morti nei falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che è opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, anche l'apostolo Paolo ci si mette, noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d'ira, come tutti gli altri. Questo eravamo noi, senza lo Spirito Santo, questo eravamo noi, senza la potenza della croce. Il Signore ha visto in noi un'umiliazione, ha visto in noi un'umiliazione come il pubblicano, e ci ha applicato la salvezza per mezzo dello Spirito Santo. Abbiamo visto delle cose che prima non vedevamo. Questo è avvenuto, questo miracolo che è avvenuto in noi. E infatti al capitolo 4 dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati, e ci ha resuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Noi dobbiamo prendere possesso di tutte le cose che lo Spirito ha fatto in noi. Noi dobbiamo prendere possesso di queste cose meravigliose per andare avanti, non per tornare indietro. Per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che gli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Poiché gli è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, è un dono di Dio. Dio ha visto qualcosa in te e siccome aveva questo progetto meraviglioso, bam, il suo spirito è entrato e noi abbiamo confessato i nostri peccati e noi abbiamo cercato una chiesa e noi ci siamo, abbiamo creduto, abbiamo detto di aver creduto, poi ci siamo battezzati. È successo qualcosa di celeste nella nostra vita, siamo cambiati e questo che è successo all'inizio deve continuare a succedere, non deve smettere. Non è in virtù d'opere affinché niuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate perché le pratichiamo. Ecco che, avendo avuto lo Spirito Santo per mezzo della fede, adesso dobbiamo fare delle opere celesti, delle opere celesti. Ecco che allora, come facciamo a fare delle opere celesti se siamo critici verso i familiari, verso la Chiesa, verso qua, verso là? Come facciamo? C'è qualcosa che manca. Come facciamo a completare la nostra salvezza se oltre al sangue per sentirci a posto? Ho il sangue, sono a posto. No, tu devi morire. Tu dobbiamo morire. Dobbiamo morire ogni giorno con Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Non dico che uno si deve buttare giù da una qualche dirupo. No, bisogna che capisca l'opera intera di Cristo, l'opera completa della grazia per noi, che è cominciata per me già da più di 20 anni, da più di 25 anni. Ma io certe cose le scopro adesso, non lo so, forse le ho sentite ma non le ho capite. Però io ve le dico perché voi capiate che non è questione di, come dicevamo alla cena, di giudicare se stessi e pensare sono... No, tu sei, è solo che ti sei fermato nel tuo cammino. Voi vi siete, ci si può fermare nel cammino e uno vivacchia la fede, non capisce più la gioia e l'allegrezza dello Spirito Santo, non ama la Chiesa, arriva sempre in ritardo, eccetera. Perché? Perché non è un luogo amato, non è un luogo amato, perché questo luogo dove ci si ritrova c'è la vita dello Spirito Santo per noi, per le nostre famiglie, per il mondo, per la guarigione delle persone malate. Seconda Corinzi 5. Prima Corinzi 5. Ma la mia memoria mi fa delle... Voglio dire che, non so se mi sono spiegato, ma se noi a un certo punto ci siamo afflosciati sulla nostra fede, cioè non è che dobbiamo prendere un martello e farci delle ferite. Dobbiamo semplicemente tornare da capo per un nuovo ravvedimento. Io leggevo le lettere della Chiesa, le lettere dell'Apocalisse, in tutte se prendete l'Apocalisse dal capitolo 2, lettera della Chiesa di Efeso, al versetto 4. Io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati. Dunque, quando sei caduto, e ravvediti, ricomincia da capo, perché hai lo Spirito Santo, devi ravvivare lo Spirito Santo con un'opera di pentimento, di ravvedimento, e fa le opere di prima, se no verrò da te e ti rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Ma se voi leggete le lettere, c'è sempre il ravvedimento. Perché? Perché nelle chiesi ci si addormenta talora, o causa diverse cose, causa il mondo, gli impegni del mondo, il lavoro, non lo so. Ma vedete, anche se andiamo al capitolo 3 dell'Apocalisse, leggiamo dal 14. E all'angelo della chiesa di Laodiceo scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Cioè Gesù a Giovanni dice: guarda, scrivi questa lettera a Laodicea, perché ha questo problema. Versetto 15. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Cioè, se rimani così, io ti rigetto, non posso considerarti un figlio mio. Versetto 17. Poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Dice alle chiese. Versetto 18. Io ti consiglio. Ecco, vedete qual è il consiglio? Di comprare da Gesù. Noi dobbiamo tornare alla scrittura. Io ti consiglio, siccome Gesù vuol sempre salvare, io ti consiglio di comprare da me dell'oro, ma dell'oro vero, che arricchisca davvero, perché l'aveva detto: io sono ricco. Allora dice: guarda che la tua ricchezza non conta niente, tu devi essere ricco delle cose celeste, dei doni di Dio, dello Spirito Santo. Versetto 18. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca, delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi, affinché tu vegga proprio più profondamente nella scrittura. Sei diventato religioso, cambia. Versetto 19. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Lui stava castigando questa chiesa, ma voleva che guarisse. Dice: tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Torna da capo. Torna a pentirti. Torna al Giordano. Torna a tuffarti nel Giordano, nel battesimo di Cristo. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, ha preso da lui dell'oro, delle vesti, si è purificato, ha acquistato la visione delle cose celesti, dei doni celesti. Dice, io ce ne, se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Ecco, e a chi vince io darò di sedere meco sul mio trono. Vedi? Ecco, quindi noi, alla fine, la croce, noi dobbiamo considerarla in un modo diverso. Io non ho molto da dirvi, non ho più molto da dirvi perché non avevo degli appunti sufficienti per andare oltre, ma qui c'è ben oltre per voi, in questo libro meraviglioso. Ci sono dei tesori inestimabili affinché, morendo con Cristo, noi diventiamo veramente dei credenti che amano, non che criticano, che amano e che rinnovano la loro vita che hanno detto di avere in Cristo Gesù. Amen. Amen.